l'insegnamento 10 aprile 1975.
Pace sia con voi, con tutti gli uomini. Questa sera non vi interterrò con la consueta prolusione. Voi comprenderete il perché poi. Io vi raccomando vivamente, durante lo svolgimento di questa seduta, di stare massimamente concentrati. È vero, figli? Fate uno sforzo, ma cercate di riuscire. Intendo dire che dovete seguire quello che viene detto, anche a costo di fare forza a voi stessi, perché naturalmente noi comprendiamo che l'argomento può non essere di interesse generale, è vero? Ma voi dovete ugualmente seguire quanto esporrà il fratello Kempis, senza pensare ad altro, per non disturbarlo. Voi dovete sempre tenere presente, o figli cari, che i vostri pensieri per noi sono perfettamente intelligibili. Quindi quando voi pensate intensamente ad altre cose, magari della vostra vita privata, di quello che dovrete fare domani e via dicendo, è come se voi steste parlando e qualcuno assieme a voi cominciasse a parlare di cose, di altri argomenti a voce alta. È vero, caro? Quindi l'oratore probabilmente perderebbe il filo del discorso, come si usa dire. È vero, cari? Quindi mi raccomando a voi di fare uno sforzo di volontà per seguire quello che noi diciamo. Con questa raccomandazione vi lascio momentaneamente. Che la pace sia con voi e con tutti gli uomini e figli cari. Io sono la guida fisica di Roberto. Vi prego di stare concentrati, è vero? Adesso il figlio Loreno,
sì,
quando lo dirò io, accenderà la luce.
Sì.
E quando ti stringerò la mano, figlio Christian, tu dirai di spengere.
Sì.
Io vi prego di stare concentrati, è vero? Di pensare tutti alla stessa cosa, magari al figlio Roberto. Visualizzatelo che il cuore guardi. E state concentrati, tenteremo un esperimento. Può darsi che questo non riesca, non sempre riusciamo al primo tentativo. Ecco, accendi pure, figlio. Adesso per riprendere forze e per ringraziare senza che questo compaia sulle vostre relazioni, recitate il Padre nostro insieme a voce alta. Io un lavoro a sbalzo del 1600 che riflette la credenza popolare dell'epoca e lo doniamo a voi tutti, quindi lo monterete in un quadro sopra un panno verde di velluto, lo terrete qua in questa sala di riunioni. Vi benedico a tutti.
Ci è piaciuta molto la relazione che abbiamo udito questa sera. Direi vasta più di quanto abbiamo osato proporre. Questo naturalmente a tutto vantaggio dell'auditorio. È vero? L'auditorio. Il quale certamente vi ringrazia con noi. Non crediate che questo sia un lavoro fine a se stesso. Potrebbe interessare per uno studio che desse origine a delle discussioni fra voi E tutto questo naturalmente andrebbe a vantaggio dell'approfondimento di ciò che noi diciamo. Quindi vi ringraziamo doppiamente. A questo punto la convenienza vuole che io dica qualcosa e la convenienza mi pone in grande imbarazzo, perché non ho certo la veste per chiosare la vostra dotta relazione e non vorrei sentirmi dire ne sutor ultra crepidam. Conoscete la storia di Apelle, il pittore, il quale un giorno, portando un suo dipinto sotto al braccio, passò dinanzi ad un calzolaio e questi si mise a criticare il modo con cui erano dipinti certi calzari, estendendo poi la critica a tutta la pittura. La pelle un po' stette zitto e poi pronunciò la frase: il calzolaio non giudichi oltre le scarpe, così non vorrei che voi diceste altrettanto a me. Né d'altra parte, potendo aggiungere altro a quello che voi avete già detto così esaurientemente, e dovendo per forza pronunciare qualche parola per uscirne per il rotto della cuffia, come si suol dire, non potrei che citare il dottor Azzeccagarbugli, anche se per diverso motivo, e con lui dire: godo della dotta disputa e ringrazio il bell'accidente che l'ha provocata. E con questo salutarvi. Ma sono sicuro che voi non rimarreste contenti. Per cui, sentite le vostre insistenze, mi permetto di aggiungere poche annotazioni, veramente, molto poche. La più importante di questa mi sembra sottolineare il fatto che per gli eleati, non solo, anche per gli atomisti, perché no, per gli epicurei, è vero, visto che gli epicurei recepivano il pensiero degli atomisti per quanto si riferiva alla materia. L'essere e il divenire hanno, direi, una stessa dimensione, una stessa estensione. Mi spiego. In qualunque punto l'essere deve in qualche modo apparire come un divenire. Ecco, una grande differenza che esiste è che noi diciamo che l'essere, cioè la realtà, comprende il manifestato ed il non manifestato, e che il divenire appartiene alla manifestazione. Quindi contesterei in un certo senso l'interpretazione del non essere eguale divenire. Questo meriterebbe un approfondimento da parte di tutti, del resto molto interessante. Un'altra cosa che a parer mio è assai importante e che occorre sottolineare è la finalità del divenire. È vero? Come giustamente voi avete accennato, per noi il divenire ha una grandissima finalità, cioè quella di condurre le creature dell'illusione alla realtà dell'essere. E questo non ha bisogno di commenti. Un capitolo a parte lo merita lo spazio. Vedete, al di là dei giochetti di Zenone, che però non debbono essere sottovalutati, perché mostrano ancora chiaramente l'inconciliabilità di due concetti, e cioè quello dell'infinita divisibilità e del movimento. Ora, questo concetto della infinita divisibilità era all'ordine del giorno dei filosofi di quelle epoche. Perché? Perché così si ragionava: infinitamente divisibile è uguale divenire, uguale illusione. Indivisibile, uguale essere, uguale realtà. Così, per esempio, Anassagora diceva che la materia era infinitamente divisibile, mentre Democrito, o forse Leucippo se è esistito, perché taluno lo pone in dubbio, ma a noi questo non ci interessa, diceva invece che la materia non era infinitamente divisibile, e questo tutti gli atomisti, è vero, perché procedendo nelle suddivisioni, ad un certo momento si sarebbe inciampati in questa particella, l'atomo per l'appunto, che era indivisibile, formata di vuoto e di un corpuscolo talmente sottile da essere impercettibile. Grande intuizione quella di Leucippo, di Democrito, di chi sia stato, degli atomisti. Grandissima. Perché voi vedete, oggi sapete dalla vostra scienza che l'atomo è scomponibile. E quindi forse potete pensare che l'intuizione di Democrito sia stata errata. Ma noi dobbiamo tenere presente che l'atomo di Dalton o di Avogadro non è l'atomo degli atomisti. Come ragionò Dalton? Vide la materia, pensò che era composta di sostanze, chimicamente parlando, cioè l'associazione di più elementi chimici, e pensò ancora che suddividendo doveva raggiungersi un punto in cui queste sostanze erano scisse negli elementi costituenti, e che scindendo anche, dividendo ancora questi elementi, doveva raggiungersi un punto in cui la materia fisica, la materia, quella che cade sotto i vostri sensi, avrebbe perduto tutte le caratteristiche fisiche e chimiche, organolettiche. Chiamò allora quel punto atomo, rifacendosi proprio agli atomisti. Se poi la scienza atomica ha dimostrato che l'atomo della fisica e della chimica è un atomo che si suddivide ulteriormente, che cosa significa questo? Significa che quello non è l'atomo degli atomisti. È chiaro, non è un sofisma questo ragionamento. E noi dobbiamo certamente rimanere stupiti di questa grande intuizione, ammesso che sia veramente intuizione. Un'altra mente, grandemente intuitiva, Einstein, rimase egli stesso meravigliato. In uno suo scritto del 1950, mi pare, a chi interessasse saperlo, così parlava appunto degli atomisti e diceva: come avrà fatto Leucippo a avere questa intuizione? Molto probabilmente avrà osservato l'acqua trasformarsi in ghiaccio e poi di nuovo in acqua, senza che queste trasformazioni apportassero, come in effetti è, una trasformazione della sostanza acqua, e di qui avrà immaginato che lo stesso può e deve avvenire per tutti gli oggetti che mostrano caratteristiche, direi quasi costanti nel tempo, immutabili. E se Einstein avesse continuato sul filo del ragionamento di Leucippo, sarebbe certamente incappato nella comprensione, per la sua grande intuizione, della verità dei fotogrammi. Ma con questo non vogliamo far dire a chi non ha detto cose che noi diciamo, solo per mostrarvi quanta ammirazione vi sia stata per queste intuizioni degli atomisti. Dunque, queste due categorie, infinita divisibilità uguale divenire uguale illusione, indivisibilità uguale essere. Ora, in quale di queste due, perché la materia per Democrito era divisibile relativamente, ed invece, per esempio, per Zenone lo spazio era infinitamente divisibile? È chiaro, perché lo spazio era considerato vuoto. Era uno spazio della geometria euclidea, non di quell'Euclide che voleva conciliare l'insegnamento degli Eleati con la moralità di Socrate, l'altro Euclide, proprio quello della geometria. E per questo anche i filosofi successivi della scuola atomistica dicevano che la materia era certamente relativamente divisibile, ma lo spazio era infinitamente divisibile. Perché appunto c'era questa concezione dello spazio vuoto. Ora, se dovessimo noi fare un paragone del nostro concetto di spazio, come lo vediamo noi, che incidentalmente corrisponde a come in realtà è, dove collocheremo questo spazio? Nell'infinitamente divisibile oppure nell'indivisibile? Anche qua saremmo come il dottor Azzeccagarbugli, che fra il sì e il no fu di parer diverso. Dovremmo collocarlo nella categoria della materia, cioè del relativamente divisibile, perché in effetti non esiste uno spazio vuoto. Lo spazio è un attributo della materia. Vedete, la vostra stessa scienza umana credo che sia orientata in questo senso, passando dal concetto dello spazio vuoto di Euclide al concetto del campo, cioè del luogo dove si esercitano le forze, a concetti più complessi. Voi certo non potevate fare il paragone che io ho fatto, perché non avevamo mai fornito degli elementi così chiari circa lo spazio. È vero, figli e fratelli, ma certamente il fine di queste nostre conversazioni è quello di andare sempre avanti e di approfondire sempre di più. Adesso, visto che voi avete fatto così bene la nostra parte, noi cercheremo di fare la vostra. Ma non impressionatevi, non è che io voglia farvi delle domande, perché in effetti qua voi di domande ne fate piuttosto poche. È vero, tanto che se queste riunioni dovessero andare avanti sulla scorta delle domande che voi fate, sarebbero già defunte da un lungo pezzo, da un gran pezzo. Intendo dire, può darsi che l'uomo non possa mai comprendere Dio. Tuttavia questa opinione non lo esonera dal meditare su questo argomento, non fosse altro per capire, come è stato già detto, come Dio non può essere. Ora, può darsi anche che questa meditazione non sia di grande valore per l'uomo. Certo si è che se noi vogliamo capire la realtà nella quale viviamo e che cerchiamo di affrontare da diversi punti di vista, ottenendo un bagaglio di pensieri e conoscenze chiamato cultura, non possiamo prescindere dall'idea di Dio. Io sono fermamente convinto che l'uomo di media cultura di questa civiltà, con gli strumenti che ha a sua disposizione, cioè le sue conoscenze e la sua intelligenza, possa farsi un'idea di Dio che non sia un oltraggio alla ragione e che al tempo stesso sia aderente alla realtà. Allora, per verificare questa mia convinzione, mi calerò nei panni di un siffatto uomo e cercherò di capire se gli può ragionevolmente credere a Dio. Perché deve finire l'idea romantica di Dio, figli e fratelli. Non deve essere più una convinzione strettamente personale per voi. In questa epoca di grande razionalità, forse non può esservi la prova provata, palmare, incontrovertibile dell'esistenza di Dio. Tuttavia, lo ripeto, voi avete il dovere di capire, sulla base delle vostre conoscenze e con la vostra intelligenza, a quale Dio potete credere. Non dovete più dire io credo perché ho fede. Dovete certamente conservare la vostra fede, ma dovete per quanto possibile documentarla con argomenti ragionevoli che resistano a una logica critica. Allora, siccome a Dio si fa risalire l'origine di tutto quanto esiste, prima di credere che Dio esista, è lecito che io, uomo di questa civiltà, mi domandi se l'esistente ha avuto un'origine oppure non sia esistito da sempre. Che parta, cioè, dalla posizione dei cosiddetti atei e imponga come ipotesi di lavoro che la realtà nella quale siamo immersi sia prettamente materiale e che non sia stata originata, cioè sia esistita da sempre. È chiaro che in questo caso non avrebbe una fine, perché ciò che fosse esistito da sempre non potrebbe cessare di esistere. Io posso immaginare che una civiltà distrugga se stessa. È vero? Ma non che la materia posta come unica realtà esistente cessi di esistere. Se invece posso ragionevolmente credere che il cosmo, ossia l'insieme degli universi, finisca consumato dalla sua stessa esistenza, allora è chiaro che ha avuto un'origine. E se ha avuto un'origine, è altrettanto chiaro che tutto quanto è esistito, esiste, esisterà, non è tutto in senso assoluto, perché oltre quello esiste perlomeno una causa generatrice, cioè una causa che era prima che l'esistente fosse. Vedremo poi quali considerazioni potrò fare su questa causa. Allora, so che le osservazioni sistematiche degli astronomi moderni hanno portato alla constatazione che noi viviamo in un cosmo in espansione, cioè che gli universi si allontanano gli uni dagli altri e da un centro dello spazio, centro ideale ovviamente. Sulla base di questi dati di fatto incontrovertibili, sono nate due principali ipotesi per spiegare l'origine e lo sviluppo del moto di traslazione degli universi. Entrambe le ipotesi concordano sull'origine, che sarebbe la conseguenza di una esplosione avvenuta in questo punto ideale, in questo centro ideale del cosmo. È vero. Divergono invece sullo sviluppo. Infatti, secondo la prima, la materia che compone i corpi stellari, quando questi hanno raggiunto una velocità critica, chiamiamola, di allontanamento dal centro, si smaterializzerebbe e causerebbe così la graduale ma totale fine del cosmo astronomico. Ora, per pochi istanti, mi sia consentito tornare nei miei panni di disincarnato, per osservare che questa ipotesi è perfettamente azzeccata, come lo dimostra la formula einsteiniana, azzeccata anche quella, secondo cui la massa di un corpo in movimento è uguale alla massa dello stesso corpo a riposo diviso la radice quadrata di 1 meno il quadrato della velocità a cui è sottoposto il corpo diviso il quadrato della velocità della luce. Einstein chiama questa velocità critica velocità della luce. È vero, la pone, la identifica, non ha importanza. Ponete che la velocità a cui è sottoposto il corpo, nel nostro caso, la velocità di traslazione di questi sistemi stellari che si espandono, è vero, raggiunga la velocità della luce, ossia una velocità critica, e vedete voi matematici che cosa succede della massa del corpo in movimento secondo questa formula. Tenga presente ciò. L'astrofisico Alan Sandage, che ipotizza un cosmo in perenne espansione, in barba alla matematica. Detto questo, chiudo la parentesi e me ne torno nei miei panni di incarnato a esaminare le ipotesi di cui dicevo. Secondo l'altra ipotesi, invece, l'universo, raggiunto un punto dello spazio, invertirebbero la marcia e tornerebbero a concentrarsi nel punto ideale da quale partirono, vero? E da dove? E dove, a seguito di una nuova esplosione, nuovamente ripartirebbero e così via. Ora, noi intanto possiamo osservare che il limite, dove secondo la prima ipotesi la materia che compone i corpi stellari si smaterializzerebbe, ovvero nell'altra ipotesi gli universi invertirebbero la marcia e tornerebbero a concentrarsi nel punto ideale centrale, sarebbe in ogni caso un limite al cosmo, anche se lo spazio fosse di tipo euclideo, cioè infinito e indipendente dalla materia. È chiaro, vero? Dunque, secondo l'una e l'altra ipotesi, il cosmo sarebbe limitato e necessariamente di forma sferoidale. Vi ricorda qualcosa citato questa sera? È vero, non solo, ma mi ricorda anche che secondo la teoria della relatività generale, si perviene a pensare che lo spazio sia curvo. Dunque, secondo l'una o l'altra ipotesi, il cosmo sarebbe limitato. Ora, ciò che è limitato non può avere una durata illimitata. E questo mi basterebbe per concludere che se il cosmo finisce, è chiaro che ha avuto un'origine e quindi una causa. Ma io preferisco invece proseguire nell'esame delle due ipotesi per vedere se mi conducono ad una diversa conclusione. Ripeto, secondo la prima, il destino del cosmo astronomico sarebbe la graduale ma totale fine per smaterializzazione, secondo l'altra sarebbe una sorta di moto perpetuo, di andirivieni dal centro alla periferia di questi cosmi, di questi corpi celesti, di questi universi. Ora, io che mi reputo un ateo serio e coerente, devo prendere in considerazione solo la seconda ipotesi, perché come ho detto prima, se ammetto la prima, ammetto la fine del cosmo e quindi l'inizio e quindi la causa. Devo invece vedere se posso ragionevolmente credere che il cosmo sia una sorta di perenne pulsazione, no? Un moto perpetuo di questi corpi celesti, oppure una trasformazione continua della materia che lo compone. In nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si trasforma, sembrerebbe confermare questa ipotesi. Ora, io so che il principio della conservazione della massa, dichiarato universalmente valido dalla meccanica classica, ed il principio di conservazione dell'energia, visto che si è scoperta la relazione che lega la massa all'energia, sono stati invece smentiti, direi in modo dirompente, dalla scoperta dell'energia atomica. Non solo, ma anche più recentemente dall'esame di certi fenomeni che avvengono nello spazio intergalattico. Ora, la mia cultura non specialistica di uomo medio di questa civiltà non mi consente di addentrarmi con osservazioni scientifiche nell'esame di eventi cosmici, è chiaro. Però posso capire dai fatti con cui mi scontro tutti i giorni un principio molto importante per me, e cioè che per fare un lavoro occorre un'energia, voi lo sapete bene, vero fratelli? E che nessuna macchina e nessun sistema produrrà mai più energia di quanta ne consumi, altrimenti il moto perpetuo non sarebbe un assurdo meccanico. Vedete, noi possiamo immaginare in teoria, che so, un rettilineo uniformemente accelerato che prosegue all'infinito, oppure immaginare un gas che non divenga mai l'omonimo liquido a qualunque pressione e raffreddamento sia sottoposto il gas vero di Gay-Lussac, oppure, che so, credere nello spazio come lo postula la meccanica classica, giusto, che abbiamo ricordata prima, cioè uno spazio tridimensionale, infinito, vuoto, permeabile dalla materia, indeformabile e tutto quello che volete. Ma tutte queste sono favole, non corrispondono alla realtà fisica, perché la realtà fisica è diversa dal mondo delle astrazioni. Lo spazio sembra più simile, quello esistente si intende, a quello postulato dalla teoria della relatività generale, che nega l'esistenza di uno spazio vuoto, infinito, indeformabile, immutabile, che nega che il tempo e lo spazio siano assoluti ed oggettivi, e pone che lo spazio sia una sorta di emanazione della materia e che il tempo sia la quarta dimensione dello spazio, tanto che le scoperte scientifiche che via via si registrano sembrano confermare questa teoria. Difatti, alle leggi della meccanica classica, la scienza umana non dà più un valore assoluto, ma semplicemente un valore di prima approssimazione. Allora, tornando alla mia teoria, mi pare che io possa pensare con ragione che se anche questo moto di va e vieni dal centro alla periferia dei sistemi stellari si ripetesse indefinitamente, l'energia necessaria a questo moto, ancorché si rigenerasse in qualche modo, magari a spese della massa della materia, non si rigenererebbe mai in misura totale, per cui a lungo andare sarebbe la stasi, cesserebbe il moto nel cosmo. Che poi questa stasi riguardi il divenire della materia o la materia in se stessa, per l'aspetto che mi sono posto del problema non fa alcuna differenza, perché pervengo a concludere che se il divenire cessa vuol dire che ha avuto un inizio ed una causa, e questo mi basta. Tuttavia mi sembra più logico pensare che se cessa il divenire, il moto, scusate, in seno al cosmo, non cessa solo il moto di traslazione degli universi, ma cessa il moto delle particelle, dei corpuscoli in seno alla materia, e quindi cessa la materia, e cessa lo spazio, emanazione della materia, e cessa il tempo, dimensione dello spazio. Dunque, tutto mi pare che mi porti ragionevolmente a credere che il cosmo, per quanto immenso possa apparire, è limitato e destinato a finire con la materia che lo compone, con lo spazio ed il tempo in cui sono localizzati gli eventi cosmici. Se il cosmo finisce, è chiaro che ha avuto un inizio, e se ha avuto un inizio è chiaro che deve esistere una causa generatrice. Vedremo la prossima volta quali considerazioni possiamo fare su questa causa. Detto questo, torno allora nella mia più comoda posizione di disincarnato per dire alcune cose che mi sono tornate in mente, come si suol dire, mentre vi parlavo poco fa. E cioè, voi sapete che noi abbiamo parlato del cosmo come dell'ambiente della manifestazione, è vero? E che la manifestazione comprende due momenti, l'emanazione ed il riassorbimento. Quando è che finisce l'emanazione e che comincia il riassorbimento? Noi possiamo fissare convenzionalmente questo momento quando è manifestato l'ultimo piano, il più denso, il piano fisico. E noi abbiamo visto che l'inizio del cosmo, quindi del piano fisico, è nato con una esplosione della materia nel centro ideale dell'ambiente cosmico-astronomico. È vero? Da quel momento noi possiamo cominciare a fissare convenzionalmente l'inizio del riassorbimento. Quando è che cessa il riassorbimento nel piano fisico? Quando l'ultima materia del piano giungerà a quella, il limite massimo dell'area cosmica, è vero? E l'ultima materia sarà smaterializzata. Intanto devo dirvi che questo che io sto dicendo è la storia che si vede leggendo i fotogrammi che riguardano la vita macrocosmica, ma che non è assolutamente, o non sono assolutamente eventi oggettivi. È vero, figli e fratelli? Adesso, in questo momento, noi stiamo seguendo la vita macrocosmica leggendo i relativi fotogrammi e vediamo questa storia. Ecco, allora viene fatto di domandarci come mai gli astronomi che sono così avanti nelle loro osservazioni, che giungono a percepire energie che vengono dal nove, da altre fonti lontanissime nello spazio stellare, non percepiscono l'enorme energia che si dovrebbe manifestare in questo limite, alla circonferenza del cosmo. Mi seguite nel ragionamento? Possiamo fare tre ipotesi. Cioè, la prima, che ancora nessuna materia del piano fisico, cioè nessun corpo stellare, nessun universo, abbia raggiunto quella velocità critica necessaria alla smaterializzazione e quindi abbia raggiunto il limite esterno del cosmo fisico. Prima ipotesi. Seconda ipotesi, che qualche universo abbia raggiunto quel limite, ma che questo limite sia tanto lontano dalla vostra Terra che ancora l'onda che dovrebbe portare l'energia, la percezione di questo fenomeno grandioso non sia arrivata ancora alla Terra, seconda ipotesi. La terza, che è quella vera invece, è che quando la materia si smaterializza per il raggiungimento della velocità critica di cui parlavo prima, l'evento oltrepassa la dimensione fisica, oltrepassa lo spazio fisico. Siamo in un altro mondo e quindi dal punto di vista del piano fisico è il silenzio. Cioè sparisce la materia, sparisce lo spazio, sparisce la possibilità di comunicazione da quell'evento a chi è nello spazio antecedente. Mi seguite, figli? Che cosa accade quindi nel piano astrale, che è la dimensione immediatamente più sottile? È vero? Noi abbiamo visto che il riassorbimento nel piano fisico consiste nella migrazione dalla materia, dal centro alla periferia del cosmo. Nel piano astrale è il movimento, è perfettamente l'opposto. Dalla periferia l'energia si ritrae e si concentra nel centro ideale. E nel piano mentale, direte voi, il piano mentale è analogo al piano fisico. La mente che si spersonalizza, si espande, raggiunge la periferia. E nel piano akasico è simile al piano astrale, cioè la ritrazione del sentimento in un unico punto, del sentire in un unico punto. E nel piano spirituale, il logos, centro di questo piano, che si espande, è vero, torna nella indifferenziazione. Vedete come in fondo questi movimenti un po' caratterizzino poi il destino degli individui. La mente che si spersonalizza, l'energia che si ritrae, il sentimento che si fonde in una comunione unica, in un punto unico, il logos che si torna nella vastità del tutto. Dopo aver detto tutte queste belle cose, ho il dovere però di avvertirvi e di dirvi che per farci capire a voi, noi ci serviamo di immagini di comodo, salvo poi ammetterne in evidenza tutti i limiti. Una di queste è il cosmo, presentato come un'enorme sfera contenente tutte le materie di diversa sottiglietà che costituiscono i piani di esistenza, coesistenti senza possibilità di interferenze dannose, in un ambiente in qualche modo oggettivo. Questa immagine serve molto bene per farci capire la coesistenza dei piani di esistenza, per farci capire come il grossolano stia bene, possa compenetrarsi con il sottile, e come i piani di esistenza non siano differenti ubicazioni spaziali, è vero, ma semmai appunto diverse densità materiali comprendenti tutte le forme di vita che sono proprie alle singole densità. Tuttavia questa immagine non rende tutta la verità, anche se può sembrarlo. Se voi domandaste ad un'entità del piano astrale che stesse ascoltandoci questa sera dov'è, essa vi direbbe che è qui fra voi, in un dato punto della stanza, confermando in qualche modo con questa sua asserzione l'esistenza di uno spazio oggettivo contenente in tutti i punti della sua estensione i diversi piani di esistenza. È vero, come ora dicevo. Io vorrei invece farvi capire che se una entità rivestita di un corpo astrale, e qui uso ancora un'immagine di comodo, vi potesse vedere, ciò non sarebbe dovuto al fatto che divide il vostro spazio, e quindi potendo percepire il più sottile necessariamente dovrebbe percepire il più grossolano, ma per un'altra ragione. Infatti, se voi, abitanti del piano fisico, è vero, aveste la possibilità di vedere la materia a livello più sottile, poniamo un livello atomico, è vero, stasera abbiamo parlato di atomi, parliamo, livello atomico, voi non vedreste più gli oggetti che vedete, ma vedreste unicamente un ammasso di atomi come un cielo stellato in una notte serena. E non basterebbe la diversa densità spazio il numero di atomi fra gli atomi che costituiscono l'aria e gli atomi che costituiscono i corpi a farvi percepire gli oggetti. Difatti la scarsa visibilità degli ambienti nebbiosi non è dovuta ad una variazione del rapporto consueto, ma è dovuta semplicemente alla circostanza che l'atmosfera diventa opaca alla luce. Per cui una visione a livello atomico si arresterebbe su una muraglia di atomi, così come voi foste nelle vostre attuali condizioni immersi in una fittissima nebbia, la vostra visione si arresterebbe sulle infinite minutissime gocce di vapore acqueo, è vero? Così sarebbe la visione. Immaginate poi la visione nel piano astrale. Con tutto questo intendo dire che se una entità del piano astrale può percepire il piano fisico, non è, ripeto, perché condivida lo stesso spazio, ma per un'altra ragione che questa sera non ci interessa esaminare. Allora, quella immagine di cui dicevo all'inizio, del cosmo come un'enorme sfera, se se ha il pregio di farci capire che i piani di esistenza non sono tanti cieli o inferni danteschi, ha tuttavia il difetto di lasciarci credere in uno spazio oggettivo. Ora, noi abbiamo ricordato questa sera che qualcuno considera lo spazio come una sorta di emanazione della materia. Ciò è molto, se riesce a staccarci dal concetto del vecchio spazio euclideo, quello della geometria e della meccanica classica. È vero, figli e fratelli, ma non è abbastanza. Se per capire che non esiste uno spazio vuoto, noi pensiamo ad uno spazio tutto pieno di materia. Allora vogliamo farvi servirci di un'altra immagine di Comol, un altro esempio, no? Supponiamo che voi siate in un ambiente lontano da questo, completamente buio, al buio, e che invece siate collegati con questo ambiente, in quel momento perfettamente illuminato, con una macchina modernissima che riproduca attorno a voi in tre dimensioni questa stanza. Dopo qualche tempo voi avreste la netta sensazione di trovarvi qui, esattamente nel punto dove sarebbe collocato l'elemento sensibile per riprendere la scena. È vero? Ancora una volta i vostri sensi vi avrebbero tratto in inganno. Un inganno irrilevante nei rapporti fra voi e i presenti in questa stanza, ma un inganno che occorrerebbe svelare e esattamente dimensionare nel momento in cui noi volessimo comprendere la realtà di ciò che è. E con questo vi lascio. Pace a voi.
Figlio Claudio, un saluto. Ultimamente è stato sottoposto alla vostra attenzione il fatto che gran parte della sofferenza dell'uomo nasce dalla sua mente, o meglio, dal modo errato di usare la mente. Vorrei portarvi un esempio. Abitualmente l'uomo non ha consapevolezza di una parte del suo corpo fino a che questa non si ammali e non gli procuri dolore. Così ha della mente. Se arreca dolore all'uomo, ciò significa che non funziona armoniosamente. Vi è stato anche accennato il fatto che la mente può cessare di arrecare dolore all'uomo, e ciò accade quando finisce di creare e mantenere in vita l'io. La causa e l'oggetto della sofferenza è l'io che soffre, ed è l'illusione della separatività il soggetto della sofferenza. Fino a che esiste l'io, persiste il dolore. Quanto più l'io è valorizzato, innalzato, sublimato, più cresce la causa del soffrire. Fino a che esiste l'io, esiste corruzione, lotta, dolore. Per capire la causa e l'oggetto della sofferenza, consideriamo che cosa è l'io. L'uomo ha un corpo fisico con i suoi sensi. vista, udito, tatto, eccetera. Ha poi un altro nucleo di sensazioni, come l'irritabilità, l'ansietà e via dicendo. Ha ancora la possibilità di pensare, cioè interpretare personalmente la realtà, ponendo gli uni con gli altri in relazione, fatti e pensieri e sensazioni, e traendone delle conclusioni. Tutte queste cose, il corpo, le sensazioni, i pensieri, creano l'io. Non è l'io che pensa, semmai è il contrario. L'io non trova riscontro, non ha un'esistenza propria, contrariamente a quanto affermano gli studiosi della psiche. E poiché non trova riscontro nella struttura dell'individuo, cerca di affermare la sua esistenza con l'accumulare, crescere, possedere. È il desiderio di accrescersi che fa cercare la sicurezza della continuità, la certezza che non sarà annientato dalla vita o dalla morte. Così si fa più netto il senso di separatività. Il pensiero si standardizza e viene eluso ogni cambiamento. Il timore fa sì che l'uomo divenga la sua legge. Il risultato di tutto ciò è dare importanza nel senso errato alla personalità. Credere che occorra accumulare per essere felici. Si dà importanza al lavoro per ciò che questo può dare al singolo, come oggetti, amicizie, qualità, mentre il lavoro dovrebbe essere visto in funzione della collettività. Si dovrebbe programmare per l'intera umanità, non per il beneficio di pochi. La mente è costantemente occupata per l'io. Pensa se l'io possiede abbastanza, se avrà abbastanza onori, gloria, benessere. Così, in questa visione della separatività, voi ingannate voi stessi in molti modi, ma quando cesserete di vivere in funzione dell'io, dal punto di vista dell'io, allora cesserà ogni conflitto, ogni lotta, ogni desiderio di conseguimento. La mente sarà al fine libera e non causerà più dolore per l'uomo. Pace a tutti voi, fratelli. Sia con tutti voi. Un saluto ed una benedizione. Diamo questo incontro, figli, dandovi appuntamento tra 4 settimane. Nel frattempo voi lasceremo riposare lo strumento. Non faremo la consueta riunione affettiva e voi comprendete perché. un'altra cosa desidera dire della guida fisica, che la stella di Paracelso è uno strumento occulto e prezioso, ed occulto deve rimanere. Vi benedico ed abbraccio tutti i figli, singolarmente, che la serenità sia con tutti voi, siate consapevoli del grande dono che vi è fatto.